Radio Attiva. La mattina, Studio Nord.
Di nuovo insieme, di nuovo in diretta alle 10.22, il diritto in diretta con l'avvocato Giosuè Rossi. Buongiorno avvocato, bentornato.
Buongiorno a tutti.
Oggi sei da solo, quindi ti prendi carico tu dell'argomento di oggi. E per chi è anche in video già lo legge, oggi parliamo di separazioni e divorzi che inevitabilmente a voi avvocati generano anche un sacco di lavoro.
Sì. Allora, intanto diciamo oggi è la penultima, no? Nel nostro calendario ideale.
Nella regular season,
no? Poi avremo la prossima con un medico legale e quindi ritorneremo a parlare di risarcimento. Oggi parliamo di separazione e divorzi. Come ti anticipavo, andrò un po' veloce, no? Proprio farò e parlerò solo di procedura, perché è veramente una materia molto vasta.
Beh, secondo me di quelle che abbiamo toccato non ce n'è di brevi, nel senso che tutte meritano un approfondimento e che in 20 minuti, che è il tempo che ci siamo dati, è un po' difficile da realizzare. Sì.
Ma diciamo, noi avevamo pensato di toccare un po' tutti gli ambiti del diritto e quindi ovviamente una per separazione e divorzio assieme andava fatta. Quindi abbiamo deciso di fare solo la procedura e non scendere nel dettaglio, quindi degli assegni di mantenimento, la gestione dei figli minori, ma perché il tempo che abbiamo è che ci siamo dati è questo, no? Poi eventualmente, come ci siamo detti, andremo nel corso dei mesi magari a fare degli approfondimenti ad hoc. Allora, intanto una premessa, che noi parliamo di divorzio, ma la legge non parla di divorzio, no, la legge parla di scioglimento del matrimonio civile o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Perché? Perché c'è lo scioglimento del matrimonio civile è quando le persone si sposano davanti all'ufficiale dello stato civile, no? Quindi, come diciamo noi, semplicemente in comune. Oppure c'è la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, perché in Italia noi non lo sappiamo, andiamo ai matrimoni, no? A volte ci capita di andare in comune, a volte ci capita di andare in chiesa, non capiamo la differenza, cioè noi, sì, da un lato c'è il prete e dall'altro c'è il sindaco, un suo delegato, però non capiamo qual è la differenza dal punto di vista burocratico. Il matrimonio concordatario in realtà è stato normato e in quella sede il prete fa le funzioni dell'ufficiale pubblico, perché quel matrimonio lì vale anche per lo Stato italiano, no?
Quindi anche civilmente,
esatto,
oltre che anche religiosamente,
esatto, quindi ci sono le pubblicazioni e tutto che si fa anche nel civile, però in quel momento per dire, anche la funzione dei testimoni non è una funzione prettamente religiosa, almeno che mi ricordi io, ma è una questione puramente civile quella. E quindi, insomma, prima questo piccolo aneddoto, no, anche storico, che ci porta, noi parliamo di divorzio, ma il divorzio non esiste, però oggi parleremo di divorzio perché sennò le persone anche non ci capiscono, no? E quindi noi parliamo in maniera molto semplice qua, ce lo siamo sempre detti, perché sennò se ci mettiamo
in modo da arrivare a tutti, certo.
esatto. Allora, quindi le procedure dal adesso, nel 2014 è entrata in vigore il decreto legge 132, che prevede a livello stragiudiziale che quindi si può evitare di andare in tribunale per le separazioni e divorzi. Abbiamo quindi a livello stragiudiziale, saltando quindi il tribunale, la negoziazione assistita oppure davanti all'ufficiale dello stato civile, perché c'è la possibilità, appunto dal 2014, di fare le separazioni e divorzi anche in comune e addirittura anche senza l'avvocato, non è necessaria l'assistenza non legale. Io, insomma, a me è capitato di avere le persone che venivano da me e io stesso gli consigliavo: beh, signore, se questa è la situazione, siete d'accordo? Siete d'accordo nel non andare più d'accordo? Siete d'accordo su come terminare la vostra vita di relazione, quindi farla proseguire in maniera diversa? Perché dovete andare a spendere dei soldi per avere un consulente, il tribunale? Andate davanti al sindaco e vi separate. Però Questo si può fare solo se non ci sono figli minori o portatori di handicap o maggiorenni non autosufficienti, oppure se non ci sono dei trasferimenti patrimoniali, perché a volte nelle separazioni e nei divorzi la casa è in comunione e magari la moglie la lascia al marito o il marito la lascia alla moglie. Quelle sono cose che davanti al sindaco non si possono fare.
Quindi tu adesso già premetti delle situazioni che non sono proprio sempre così comuni.
No, no, beh, ovvio, diciamo la norma è andare o fare un astro giudiziale con una negoziazione assistita, ma con gli avvocati, perché la negoziazione assistita è un'altra procedura che è entrata nel nostro ordinamento nel 2014 e prevede la possibilità con un avvocato per coniuge di andarsi a separare in maniera, diciamo, senza dover andare per forza davanti a un giudice. C'è comunque un controllo dello Stato, che è quello del pubblico ministero, perché spesso ci dimentichiamo che il pubblico ministero vaglia, o almeno ha la possibilità di vagliare, poi non possiamo giurare che vada a leggersi tutti gli accordi di separazione e di divorzio, perché potrebbe dire no, per me, per i minori, quindi per lo Stato che lui rappresenta, gli accordi per i minori non rispettano quelle che sono, secondo me, secondo il suo giudizio e quindi il giudizio dello Stato, l'interesse del minore stesso, quindi opporsi a quel tipo di accordo. E poi ci sono le separazioni, i divorzi giudiziali che possono essere fatte anche con un solo avvocato, le consensuali, oppure giudiziali uno contro l'altro, in cui appunto sono giudizi veri e propri, in cui magari ci sono anche degli psicologi che valutano la capacità genitoriale dei coniugi, eccetera, quindi procedure complesse, mentre le consensuali sono non sono semplici, perché ovviamente anche lì l'avvocato diventa, possono esserci anche due avvocati, non è che uno debba averne solo uno per forza, però quando è uno solo che rappresenta tutti e due, a quel punto lì la nostra funzione cambia, perché la nostra funzione è quella di difendere un cliente, una persona, no? Mentre quando facciamo le separazioni e divorzi consensuali li rappresentiamo entrambi, quindi diciamo ci mettiamo in una posizione quasi di terzietà, come è quella del giudice, e in quel momento lì andiamo a fare gli interessi di entrambi. Sono procedure, per dire, quelle che applichiamo nel nostro studio sono abbastanza complesse, perché tanto arriva uno, perché arriva o la moglie o il marito, no, difficile che arrivano, a volte arrivano anche entrambi, mi è capitato diverse volte che arrivano entrambi già con le idee chiare, chiedono delle informazioni, eccetera.
Forse perché magari l'avvocato è lo stesso per entrambi?
Sì, no, non è che a volte li avevi rappresentati entrambi, a volte arrivano proprio, ti abbiamo visto, no, ci dai fiducia e vorresti seguirci, a volte arriva solo uno, che è la maggior parte delle volte. A quel punto lì si contatta l'altro o l'altra e gli si dice: guarda, è venuta qua mia moglie o tuo marito perché le cose non vanno bene, insomma vorrebbe separarsi. C'è un incontro con questa persona, si capisce se questa persona, se dai fiducia a questa persona, allora puoi iniziare questo percorso con entrambi. Iniziare un percorso con entrambi per noi vuol dire non poter più rappresentare solo uno dei due uno contro l'altro, cioè nel momento in cui viene la moglie da me, io poi viene il marito e rappresento entrambi. Se il marito a un certo punto del percorso dice no, io così non ci sto, vado da un altro avvocato, a quel punto io non posso più rappresentare la moglie, devo lasciarli andare entrambi, che è giusto, perché io nelle fasi, per dire, per come lo facciamo noi, prima vedi uno, dopo vedi l'altro, poi li vedi assieme, poi magari continui a vederne prima uno, poi l'altro, anche separatamente, quando sei solo con uno, lui è libero di dirti le cose che magari dice, però non dirlo all'altro, no? In quel momento lì, se io poi rappresento solo l'altro, potrei usarle contro di lui, e quindi per questo motivo noi non possiamo poi seguire proprio a livello deontologico un coniuge contro l'altro. Bene, fatto un po' questa panoramica, la separazione, quindi arrivano i coniugi, no? Che sia negoziazione, che sia giudiziale, no? Il nostro ordinamento prevede prima la separazione, poi una fase che io in maniera tecnica e forse non proprio propriamente corretta parlo di purgatorio della relazione, che sono, una volta erano 3 anni di separazione prima di divorziare, poi adesso abbiamo i 12 mesi o i 6, e dopo c'è la possibilità di divorziare. La separazione, ovviamente, attenzione a una cosa, perché ogni tanto si fa un po' di confusione su questo punto, un po' come quando abbiamo parlato del risarcimento del danno, che abbiamo detto, ma se l'altro ubriaco, non è che tu prendi una cifra maggiore di risarcimento, perché semplicemente l'altro ha la colpa, ma non è che aumenta il tuo danno. Qui uguale, se uno ha la colpa della separazione, non è che l'altro ha diritto a un assegno più alto. L'assegno nella separazione, ne parliamo proprio brevemente, è parametrato al regime di vita potenziale che una coppia potrebbe avere, no? Quando c'è la separazione, bisognerebbe cercare con l'assegno, che sia da dare al marito o alla moglie, di andare a pareggiare la situazione ex ante, ante separazione. E però non è che appunto aumenta se il marito è andato ha tradito la moglie, o se la moglie ha tradito il marito. Quella è una questione solo di addebito. L'addebito, l'unica cosa che sulla quale incide, è che fa perdere il diritto all'assegno. Cioè, se il marito tradisce la moglie, il marito prende 800 euro al mese, la moglie prende 5.000 euro al mese, il marito non avrà diritto al risarcimento, a meno che, ovviamente, poi, se parliamo di addebito, poi ho semplificato, no? Quindi viene trovato con l'amante, la relazione andava bene, da quel momento la relazione finisce, e quindi in questo caso lui non avrebbe diritto a un assegno, e a parte inverso uguale. Fatta la separazione giudiziale col giudice, negoziazione eccetera, poi c'è la fase, come abbiamo detto, di 12 mesi se era giudiziale, dal primo momento in cui si compare davanti al presidente del tribunale, o di 6 mesi se era consensuale. A quel punto lì si può chiedere il divorzio. Però attenzione a una cosa, perché ho parlato anche prima tipo di un matrimonio in pausa, perché basta che gli ex coniugi, i coniugi in realtà, ritornino a vivere assieme, no? E non serve neanche andare avanti un giudice, la separazione si annulla. Quindi io, a volte mi capita di avere situazioni nelle quali, insomma, c'è un po' di solo uno vuole separarsi, no? Magari l'altro no. In quel caso lì io dico sempre: attenzione, la separazione non è il divorzio, la separazione è un momento in cui siete liberi di vivere in luoghi separati e ci pensate. Poi, se le cose non tornano, divorziate. Quindi questo è, e all'inizio difatti era anche quella, infatti 3 anni è un discorso, adesso 6 mesi sono veramente pochi, cioè 6 mesi non è niente, ormai separazione e divorzio addirittura a livello giudiziale si possono fare con un unico atto, cioè io nell'unico atto chiedo la separazione e contemporaneamente il divorzio. E nel giro di un anno si fa separazione e divorzio con unica procedura, praticamente. Perché in realtà forse avevano visto che, come dicevi, come parlavamo anche prima, ormai la società è un po' cambiata, no? E quindi anche forse la differenziazione tra separazione, pensaci per 3 anni, e poi divorzio un po' non c'è più, no? C'è questa immediatezza di tutto. Cioè, noi viviamo in un mondo in cui tutto deve essere fatto subito, e quindi anche le procedure si adattano. Bene, dopo...
anche perché magari proprio il momento in cui compaiono per la separazione è un momento che arriva dopo già un periodo in cui ci pensi,
sì,
no?
Allora, guarda,
già c'è già pensato un po' prima. Guarda,
non te l'ho detto prima, ma qualche tempo fa un mio amico mi ha detto, ma che insomma è un professionista che fa il medico, ha detto: senti, ma qual è la motivazione delle separazioni e divorzi, no? Quella più frequente? Allora, sarebbe facile dire il tradimento, no? Quella ovviamente è sì, statisticamente, anche se a volte non te lo dicono, perché poi le persone arrivano già, dicono ci vogliamo separare, non è che ti dicono sempre il perché, anche se poi ovviamente dopo un po' di esperienza lo capisci. Però la motivazione reale che riesci a capire quando ti raccontano come stanno andando le cose a casa con i figli è che la coppia era finita anni prima.
Infatti, quindi era finita precedentemente,
esatto,
era già finita.
Esatto, difatti ci sono sentenze adesso che dicono anche che il tradimento non è causa di addebito della separazione se si riesce a dimostrare che in realtà la coppia era finita anni prima. E quindi il tradimento è solo
una conseguenza
della fine di una separazione, un divorzio che è già in atto da tempo, no?
Ogni volta che parliamo di un qualsiasi caso, no, che tema, diciamo, che ci porti, notiamo comunque che c'è una marea di sfumature in qualsiasi ramo del diritto, no?
Sì, sì, sembra per esempio, appunto, l'assegno divorzile non è l'assegno della separazione. L'assegno della separazione serve per fare in modo che la famiglia continui a vivere più o meno come viveva prima, anche se ci sono tanti problemi. Quando le persone vengono a me è capitato di dire a persone: non vi potete separare. Perché? Perché i vostri dati reddituali mi dicono che non vi potete separare. Perché quando iniziamo a parlare di due affitti, due bollette del, diciamo, Enel, noi non so, comunque dell'elettricità, due volte l'acqua, due volte il riscaldamento, e con cosa mangiate? Ma mi è capitato veramente di guardare i conti, perché io cerco di parametrare l'assegno guardando anche i costi che hanno tutte e due le parti, e poi dando prioritario interesse ai figli, perché poi quello che io mi è capitato anche di dire davanti a due genitori e coniugi che litigavano, ho detto: guardate, io non faccio le parti né dell'uno né dell'altro, io faccio le parti dei figli, no, perché quando io adesso non voglio dare lezioni e non mi interessa neanche come operano gli altri, quando ci sono dei figli io la prima cosa che penso è i bambini, poi i genitori, ma i genitori arrivano dopo. No, prima dobbiamo pensare a loro. Tanto è vero che l'assegnazione della casa familiare, tanto per fare un esempio, non è al genitore più debole, alla moglie o al marito, è ai figli. Chi ha la gestione prioritaria dei figli tiene la casa, ma sono i figli che stanno in casa, e dopo di conseguenza il genitore che li ha in carico maggiormente. Pensa che anni fa ho fatto un corso parlava uno psicologo che trattava prevalentemente questi casi. Diceva che al nord, adesso non vorrei dire una sciocchezza, forse aveva detto Norvegia, ci sono delle case fatte apposta in cui ci sono dei mini appartamenti per il papà, mini appartamenti per la mamma e le camere in comune per i figli con i due ingressi. Allora, spesso al nord ci sorprende con queste
idee così dedicate, magari.
Sì, non sappiamo, qualcuno potrebbe dire sono avanti anni luce, qualcuno dice boh, non lo so, però addirittura avevano inventato questa situazione per diciamo alleggerire l'impatto sui minori, no? Anche se poi i bambini si adattano molto più velocemente agli adulti, questa è la mia esperienza, io vedo che i bambini si adattano veramente in maniera repentina al cambiamento, invece fanno magari più difficoltà ai genitori, no? Quindi insomma questo è da dire. Dopo, quale sia veramente l'impatto, mi pare che anche a livello anche gli psicologi dibattono su questo, no? Della famiglia, del cambiamento, eccetera, però sono, diciamo, questi sono più argomenti da psicologo che da avvocato, però insomma il nostro lavoro è un po' c'è tanta comunque psicologia all'interno, soprattutto in questi procedimenti, ecco.
Quindi è importante anche la sensibilità dell'avvocato in questione,
sì,
nel momento in cui c'è una separazione di volontà.
Sì.
Nel senso, non è una cosa o bianco o nero, no?
No,
o sì o no?
No, assolutamente. E poi concludevo dicendo che oltre a separazione e divorzio ci sono anche procedimenti per la gestione dei figli minori, no? Quindi il mantenimento, anche se i due non sono sposati. Spesso e volentieri si è visto in Carnia, ne parlavi prima tu, di persone che erano separate di fatto, ma non si erano separate. Qualche anno fa questi casi sono arrivati proprio anche all'onore della cronaca, perché la tesoreria qui alla Comunità Montana, dove si occupano, ex Comunità Montana, adesso non so, ha cambiato 10.000 nomi, in cui si occupano dei tributi, ha mandato per l'IMU a delle famiglie che dicevano che era prima casa, che ne so, uno stava a Arta, l'altro stava a Tolmezzo, sposati, prima casa tutti e due, e veramente erano separati di fatto, però, e uno viveva a Arta e uno viveva a Tolmezzo, gli hanno mandato dicendo no, qui una delle due è seconda casa e quindi pagate l'IMU. Perché? Perché non siete separati formalmente in giudizio e hanno dovuto pagare. Quindi ci sono delle conseguenze anche dal punto di vista fiscale, ci sono le conseguenze anche dal punto di vista dell'ISEE. Mi è capitato proprio negli scorsi anni di fare questi ricorsi al tribunale in cui padre naturale, madre naturale volevano stabilire un assegno, e perché? Perché se non c'è un assegno, che per esempio il padre che non ha in affido la minore paga alla figlia minore, l'ISEE della figlia si somma l'ISEE del padre e l'ISEE della madre. Se invece c'è questa carta, si somma solo l'ISEE della madre e il mantenimento che gli dà, e magari hanno diritto a la mensa gratuita, o quindi anche questo tipo di procedimento ha delle conseguenze fiscali che possono essere, insomma, positive per chi le fa.
Allora, in conclusione, Marco Francesco ci scrive: domanda per l'avvocato, e in caso di convivenza, diritti e doveri, quali sono? Non matrimonio, solo la convivenza. Qua secondo me è una cosa, è una puntata a parte, perché se non c'è un'unione ufficiale,
allora
cambiano
adesso
i diritti.
Sì, ecco. Sì, cambia, però adesso appunto c'è la possibilità anche in anagrafe, no, di dire che c'è la convivenza, quindi una volta si diceva convivenza amore uxorio, e però ci sono dei diritti limitati, nel senso che la riforma fatta per le coppie di genere, no, ha inciso molto su quel tipo di coppia, e invece sulla convivenza un pochettino di meno, no? Come per dire, sposatevi e risolvete il problema, dico io, no? Quindi secondo me dovevano forse incidere un po' più su questa realtà che ormai è a livello numerico, parlavamo prima, una volta tutti erano sposati, adesso invece la convivenza, adesso tutti convivono, non si sposano, quindi forse andrebbe un pochettino disciplinata meglio, però dobbiamo, perché poi ci sono varie possibilità, ma dobbiamo parlarne.
Però posso proporti una puntata in cui parliamo della differenza di diritti tra sposati e conviventi?
Va bene,
posso,
va bene,
buttarti, giusto per averti un giovedì in più qua.
Ok, lo faremo.
Tanto grazie a Marco per la domanda, perché mette proprio evidenzia un'altra, una differenza rispetto a quello che, di cui abbiamo parlato.
Beh, per esempio, scusa Chris se ti interrompo, c'è sempre stato, già la giurisprudenza l'aveva teorizzato, a un'equiparazione tra il coniuge e il convivente di fatto a livello risarcitorio, cioè dicevamo prima, no? Dicevamo qualche settimana fa, incidente gravissimo, perché la moglie deve avere un risarcimento, per esempio se muore quella, il marito e la convivente, no? Quindi lì c'è un'equiparazione, quello sì.
Ne parleremo. Intanto, visto i discorsi dell'avvocato di oggi, prima di separarvi, pensateci un po' di più, magari un attimo in più, ecco, perché poi si innesca tutto un procedimento che sicuramente non è piacevole. E una volta si teneva un pochino più duro, ecco, se vogliamo, magari ci si provava una volta in più prima di separarsi. Grazie avvocato, e ci rivediamo giovedì prossimo. Argomento?
Sempre risarcimento del danno, ma dal punto di vista del medico legale.
Perfetto, grazie, a presto.